Quarta Radio presenta L'esclusa, un romanzo di Luigi Pirandello, adattamento e messa in voce di Gaetano Marino. Capitolo quarto. L'invidia da un canto, dall'altro gli intrighi spezzati, le aspirazioni deluse trassero agevolmente dalla calunnia una scusa alla loro sconfitta. Era chiaro. Marta Ayala avrebbe occupato il posto di maestra supplente nelle prime classi preparatorie del collegio, solo perché protetta dal deputato Alvignani. E vi fu, nei primi giorni, una processione di padri di famiglia al collegio. Volevano parlare col direttore. Ah, era uno scandalo. Le ragazze si sarebbero rifiutate d'andare a scuola e nessun padre in coscienza avrebbe saputo costringerle. Bisognava trovare, a ogni costo e subito, un rimedio. Il vecchio direttore rimandava i padri di famiglia all'ispettore scolastico, dopo aver difeso la futura supplente con la prova degli ottimi esami. Se qualche altra avesse fatto meglio, sarebbe stata presa a supplire in quella classe aggiunta. Nessuna ingiustizia, nessuna particolarità. Ma sì, il cavalier Claudio Torchiara, ispettore scolastico, era del paese e amico intimo di Gregorio Alvignani. A lui i reclami si ritorcevano sotto altra forma e sotto altro aspetto. Voleva l'Alvignani rendersi impopolare con quella protezione scandalosa? E invano il Torchiara s'affannava a protestare che l'Alvignani non c'entrava né punto né poco, che quella della maestra Ayala non era nomina governativa. E via, adesso, che sostenesse ciò il direttore del collegio, ma lui, il Torchiara, che era del paese, e via, bisognava aver perduto la memoria degli scandali più recenti. Era venuta dunque così dall'aria quella nomina dell'Ayala, e in coscienza. Se il Torchiara avesse avuto una figliuola, sarebbe stato contento di mandarla a scuola da una donna che aveva fatto parlare così male di sé? Che fior di maestra, per le ragazze! Se a Marta, ogni dì più oppressa dalla crescente miseria, mentre furtivamente, non compresa dai suoi, chiusa nella sua cameretta, si preparava a quegli esami, si fosse per un momentino affacciato il pensiero che avrebbe incontrato sotto altro aspetto quasi la stessa vigliacca e oltraggiosa rivolta popolare, forse le sarebbe a un tratto caduto l'animo. Ma spronavano allora la sua baldanza giovanile, da un canto troppa ansia di risorgere e dall'altro la miseria in cui senza riparo ella e la sua famiglia precipitavano, e la coscienza del proprio valore e la santità del suo sacrificio per la madre e la sorella. Pensava allora soltanto a vincere la prova. Sarebbe poi riuscita nel suo intento, avvalendosi della prova superata. Ora intendeva lo stupore doloroso della madre e della sorella all'annunzio della sua animosa determinazione, e ancora non le era arrivata agli orecchi la calunnia di cui la gente onesta si armava per osteggiarla, per ricacciarla bene addentro nel fango da cui smaniava ad uscire. La vecchia Sabetti era intanto venuta ad annunziarle, addolorata, che al posto già promesso a lei avrebbe insegnato la Breganze, nipote d'un consigliere comunale. Nel frattempo, alla notizia inattesa che Marta intendeva darsi all'insegnamento, la pietà di Rocco Pentagora, prossima a cambiarsi in rimorso, improvvisamente adombrata, s'era cambiata invece in dispetto. Egli non vide in quella determinazione di Marta le strette della necessità, l'urgenza di provvedere ai bisogni primi della famiglia, ai quali lui stesso di nascosto avrebbe voluto provvedere. Vide soltanto l'ardita e sprezzante volontà di lei di levar la fronte contro tutto il paese, quasi dicendo: basto a me stessa e ai miei, non mi curo della vostra condanna. E si sentì messo da parte, non solo non curato, ma anche disprezzato e deriso dalla moglie. E una smania rabbiosa cominciò ad agitarlo, la quale si manifestava specialmente in uno sdegno incomprensibile per la professione che ella voleva darsi a esercitare. La maestra, la maestra, colei che fu mia moglie, ora deve fare la maestra! E non se ne poteva dar pace, come se fare la maestra significasse un disonore per il nome che aveva portato. Intanto, come impedirglielo? Come farsi vivo? Come farle sentire che non poteva non curarsi di lui, spezzare la catena, sottrarsi al peso morto d'un legame a cui non s'era mantenuta fedele? E le smanie crescevano. Un nuovo scandalo, una nuova vendetta, si sarebbe prestato a fomentare la calunnia della pretesa relazione tra Marta e l'Alvignani, pubblicando le lettere che questi le aveva scritte. No, 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 il ridicolo sarebbe caduto più apertamente sopra di lui. Tanto il paese credeva a quella relazione scandalosa e il partecipare alla calunnia gli avrebbe fatto soltanto sentire vie più l'impotenza sua contro colei che mostrava di non curarsi né di lui né di nessuno. Meglio, anzi, fare in modo che quella calunnia si sventasse. Sì, ma come? E qui un sorgere e un immediato abortire di propositi contrari, ora dettati dall'odio per l'Alvignani e furibondi, ora dalla stizza, ora dall'amor proprio ferito, ora dalla generosità. Usciva di casa, senza direzione, e a un tratto si ritrovava per la strada del sobborgo presso la conceria di Francesco Ajala. Che era venuto a fare fin qua? Oh, se avesse potuto rivederla! Ecco la vecchia casa. Adesso ella abitava più giù, dopo la chiesa, e si avanzava cauto, guardando furtivamente ai rari balconi illuminati. Al primo rumore di passi, in distanza, per la strada solitaria, tornava indietro per non farsi scorgere in quei dintorni, e rincasava. Ma il giorno appresso, da capo, perché quella smania di rivedere Marta, o meglio, di farsi rivedere da lei? Non lo sapeva neppure lui. Ecco, se la immaginava, vestita di nero, come Niccolino l'aveva veduta quel giorno in chiesa. Sai, più bella di prima. Ma ella, certo, non lo avrebbe guardato. Avrebbe abbassato subito gli occhi, scoprendolo da lontano, fermarla per istrada, parlarle. Follie. E che avrebbe pensato la gente? E lui, che le avrebbe detto? In tali condizioni di spirito, una mattina si recò in casa di Anna Veronica. Nel vederselo davanti, pallido, sconvolto, Anna restò. «E che vuole da me? Scusi dell'incomodo. Stia seduta, prego. Prendo la seggiola da me». Ecco, ma tutte le seggiole erano ingombre di biancheria ammonticchiata e Anna dovette alzarsi per liberarne una. Quanta bella roba, fece Rocco imbarazzato. Della baronessa Troisi? per la figlia, Anna accennò di sì col capo e Rocco trasse un sospiro, contraendo la fronte e infoscandosi. Si ricordò dei preparativi delle sue nozze, del corredo di Marta. «Ecco la seggiola», gli disse Anna con impacciata premura. Rocco sedette, cupo. Non sapeva da qual parte incominciare il discorso. Restò un momento con le ciglia aggrottate, gli occhi bassi, insaccato nelle spalle, come in attesa di qualche cosa che dovesse cadergli addosso. Anna Veronica, ancora presa dallo stupore, lo spiava in volto acutamente. Lei già saprà, mi immagino, no?» cominciò egli finalmente, impuntando a ogni parola senza alzare gli occhi. «So che è amica di casa di... e anzi, no?» Si interruppe. Non poteva seguitare in quel tono, in quella positura. Si scosse, alzò la testa e guardò Anna in faccia. «Senta, signora maestra, io credo che... Sì, io non credo... non credo a ciò che la gente va dicendo contro di Marta. Adesso, per questa sua nuova pazzia... La maestra... Ah!» fece Anna, crollando il capo con un mesto sorriso. «La chiama pazzia, lei?» «Più che pazzia!» rispose Rocco, pronto, con ira. «Scusi, non so che vada dicendo la gente», riprese Anna. «Me l'immagino. E lei fa bene, signor Pentagora, a non crederci. Tanto più che nessuno, meglio di lei, può sapere. Non parliamo di questo. Non parliamo di questo, la prego!» saltò a dir Rocco, ponendo le mani avanti. «Non sono venuto per parlare del passato!» «E allora?» «Scusi, se lei stesso dice che non crede», tentò d'aggiungere Anna, «che cosa? Sa che dice la gente?» domandò egli con voce alterata. «Che la corrispondenza con l'Alvignani seguita! Seguita! Ecco!»
«Seguita?»
«Sì, signora! E questo perché? Per l'eterna sua smania di comparire! Ma come? Tu sai ciò che ti pesa addosso? Sai quello che hai fatto? E hai il coraggio di uscire in piazza a sfidare la maldicenza del paese? La gente parla, signora mia! Sfido! Come ha ottenuto quel posto, eh?»
«Ma si sa», fece Anna con amarissimo sdegno. «Così soltanto oggi si ottengono i posti. E sono loro, i tanti guardiani dell'onestà che ha il nostro paese, che insegnano il modo e la via, no? Fate così, perché tanto, lo facciate o no, è tutt'uno. Per noi sarà sempre come se l'avesse fatto. Sciocca Marta, dunque, che non l'ha fatto, giusto? È vero, che le ha giovato. Chi ci crede?»
«Io non ci credo, le ho detto», rispose Rocco, infoscandosi maggiormente. «E pur non di meno, ritengo che se la gente sparla, non ha tutti i torti. E che vuole che si capisca da esami fatti più o meno bene? Si pensa all'intrigo, si pensa, sa? E non vuol guardarci, lei, da quest'altro lato. Ecco perché può scusarla. Non solo, sa?» gridò Anna levandosi. «Ma anche lodarla, signor Pentagora. Io lodo Marta e l'ammiro, perché entro nella coscienza di quella povera figliuola e se ci vedo un rimorso per gli altri, che penano per lei ingiustamente, non ci trovo però né macchia né peccato davanti a Dio. Sì, davanti a Dio ci trovo il bruciore per le offese, per gli oltraggi patiti, sa? Ci sento un grido, ora basta! Ma sa lei? Sa lei come sono ridotte? Lo sa? Sa che non hanno più neanche da mangiare? Niente! E a chi spettava di sostenere la madre e la sorella, di rialzarle un po' dalla miseria? A chi? So io il sacrificio che le è costato. Povera Marta! E dovevano morire di fame per far piacere a lei e al paese!»
Rocco Pentagora si alzò anche lui, stravolto, con la faccia pezzata qua e là di rosso. s'aggirò smaniosamente per la stanza, tastando i mobili, agitando continuamente le dita, e poi s'accostò ad Anna, con gli occhi torvi, le afferrò le mani.
«Senta, signora maestra, per carità, le dica che rinunzia all'idea di farla maestra, che non dia più cagione alla gente di sparlare, e provvederò io, sì, dica così, ai bisogni della sua famiglia, provvederò io senza farlo sapere a nessuno, neanche a mio padre, si intende, glielo prometto sulla santa memoria di Francesco Ayala, non lo faccio per amore, creda, lo faccio per decoro, di lei e mio, glielo dica.
Anna Veronica promise di far l'ambasciata e poco dopo egli, ripetendo raccomandazioni e promesse, andò via, turbato e smanioso di com'era venuto.
Per decoro, non per amore. Glielo dica, per favore. Per decoro. Siamo intesi.
Anna Veronica scappò in fretta dalle Ayala, appena andato via Rocco Pentagora. «Dov'è Marta?» domandò piano a Maria, ponendosi un dito sulle labbra. «Nella sua camera. Perché? Zitta! Piano!» Fece segno alla signora Agata d'accostarsi. Si guardò d'attorno. «Lasciatemi sedere. Tremo tutta. Ah, care mie, se sapeste. Indovinate chi è venuto da me, poco fa. Il marito di Marta. Rocco. Lui!» esclamarono insieme sottovoce Maria e la madre stupite. Anna si ripose il dito sulle labbra. «Ssss! Come un pazzo!» aggiunse agitando le mani per aria. «Come un pazzo! Ah, oh, che paura! La ama ancora, ve lo dico io, se non fosse... La ama ancora! Ma, sentite, dunque, è venuto da me. Io, dice, non credo alle calunnie della gente. E allora?» scappò dal cuore della madre. «Giusto così. E allora? Gli ho detto io. Come te. E allora? Ma egli? Marta, dice. Aspetta. Non doveva, dice, esporsi alla malignità della gente. Farla maestra, insomma. S'è sdegnato, avvilito. Appunto. Basta sapere, care mie, che m'ha proposto? Sapete che m'ha proposto? Che io induca Marta a rinunziare alle sue idee. Provvederà lui, dice. Lui ai bisogni vostri. Tanto perché la gente non sparli più. E nient'altro?» sospirò a questo punto la signora Agata. «Ah, con un po' di denaro soltanto, somministrato di furto, come in elemosina, intende di chiudere la bocca alla gente. E domani non si dirà che il denaro ci venga da altra mano? Oh, sciocco e vile!» «No, no!» riprese Anna. «Non dire così. È innamorato. Credi a me. Ma c'è quel cane giudeo del padre, capisci? E finché c'è lui, e se Marta intanto volesse scrivergli un biglietto, ecco, a chi? A lui, al marito, da intenerirlo, ecco, una lettera, come lei sola sa scrivere. Questo sarebbe proprio il momento, no? Tu sai bene, dovrebbe dirgli, quanto ci sia stato di vero, e ora vedi come sono trattata. Ciò che si dice di me? Ah, se volessi scrivergli queste due parole, ecco, tanto più che me l'ha chiesta lui una risposta. Che ne dite?
Marta non lo farà, disse Maria, scotendo il capo.
E proviamo, replicò Anna.
Volete che le parli io?
Dov'è?
Di là, accennò la signora Agata. Ma temo che non sia il momento. Vado io sola, aggiunse Anna levandosi.
Marta era stesa sul lettuccio, con le braccia conserte sul guanciale e la faccia nascosta. Appena sentì schiudere l'uscio, restrinse le braccia e si cacciò più addentro il volto. «Sono io, Marta», disse Anna, richiudendo l'uscio pian piano. «Lasciami, per carità, Anna, lasciami», rispose Marta senza alzare la testa, agitandosi sul letto. «Non tentare di confortarmi!» «No, no!» s'affrettò a soggiungere Anna Veronica, accostandosi al lettuccio e posandole lieve una mano sulle spalle. «Volevo soltanto vederti!»
«Non voglio vedere nessuno!» «Non posso sentire nessuno!»
«In questo momento!» riprese Marta smaniosamente. lasciami, per carità. Anna ritrasse subito la mano e disse: hai ragione. Attese un pezzo, poi riprese sospirando: troppo bello, troppo facile sarebbe stato. Ti immaginavi che la gente non dovesse impedirti d'andare per la strada che ti sei aperta col lavoro, con l'ingegno, col coraggio? Ma a che servono, cara mia, queste cose? A che servono? Protezioni ci vogliono, protezioni ne hai? No, e si va avanti con queste soltanto, e ognuno giudica come pensa. Marta levò improvvisamente la testa dal guanciale e disse con ira: ma se l'avevano promesso a me quel posto? Sì, sì, replicò subito Anna, ed è infatti bastato questo soltanto, questa semplice promessa non mantenuta, perché la gente cominciasse a gridare che tu eri protetta da qualcuno. Io, fece Marta, non comprendendo dapprima e guardando negli occhi Anna Veronica, poi diede un grido: ah, io, e non poté dire altro. Si premette il volto con le mani e poi proruppe: già, sì, e così deve credere la gente. Ci sarà chi va spargendo questa nuova calunnia. Lui: no, sai, no, tuo marito no, disse subito Anna, è venuto da me apposta per dirmelo. Rocco, esclamò Marta sbalordita, tentando invano d'aggrottare le ciglia, Rocco è venuto da te? Sì, poco fa, per dirmi che non ci crede. Da te? Lui? Lo sbalordimento impediva ancora all'odio di trovare la ragione di quella visita. E che vuole? Vuole, rispose Anna, vorrebbe che tu... Sai che vuole? Scattò Marta con gli occhi lampeggianti. Gli è mancato il coraggio. Ha rimorso da un canto e dall'altro io ho tentato di alzare la testa, è vero? Ebbene, e lui giù, vorrebbe farmela riabbassare, giù nel fango in cui m'ha gettata. Questo vuole. Io non devo più respirare, non devo cancellarmi dalla fronte, qua, il marchio con cui ha creduto di bollarmi. Questo vuole. Se gli ho dato questa soddisfazione di rimanere appiattata nel fango come una ranocchia che gli possa schiacciare col piede se gliene venga la voglia, se gli do questa soddisfazione, sai? Lo sai, ma sarebbe anche capace di mantenermi, di darmi da vestire, da mangiare, a me e ai miei... Anna lo guardò sorpresa e dolente. Non vuole questo, di, incalzò Marta. Ho indovinato, Vuoi darlo davvero a conoscere a me? Gli leggo in fronte, come in un libro, ciò che gli passa per il capo. Se tutto questo volessi scriverglielo, io, a lui, perché vorrebbe una risposta da me, fece Marta con sdegno. Io, scrivere a lui, io, ma io, guarda, piuttosto, giacché nulla è valso per costoro e la mamma e Maria per vivere debbono avvilirsi con me al servizio altrui, io guarda, un altro piuttosto scriverei, a Roma. No, Marta, esclamò Anna afflitta. No, si disdisse subito Marta, rovesciandosi di nuovo sul letto, con la faccia affondata nei guanciali. No, lo so, morire di fame piuttosto. Anna Veronica non seppe dire più nulla. Carezzò con gli occhi pietosi sul letto quel corpo fiorente, scosso dal pianto. Con una mano le rassettò sui piedi un lembo della veste che le si era rimboccato sulla gamba, sospirò e uscì dalla camera. Né la signora Agata né Maria, rivedendola, le domandarono nulla. Tutte e tre stettero in silenzio un lungo tratto, con gli occhi fissi nel vuoto. «Se tu andassi dal Turchiara», suggerì Anna alla fine. La signora Agata la guardò, come per dire «E a far che?» «È un'ingiustizia», aggiunse Anna. «Qualche cosa il Turchiara ti dirà, no? Anche per sentire, perché potete durare così». Da 2 giorni, infatti, Marta non prendeva quasi cibo, buttata lì sul letto, irremovibile. «E che vuoi che mi dica?» sospirò la signora Agata. «Ormai il posto è dato, no? Ma era stato promesso a Marta prima, disse Anna. E ti spiegherà, no? Senza farti illusioni. Lo so, ma ti dirà almeno qualche buona parola per scuotere questa povera figliuola. Su, Agata mia, va, va ora stesso. Lo so, è un sacrificio. Per me, fece desolatamente la signora Agata, levandosi e aprendo le braccia. Tutto per lei ormai era come niente. Non aveva più volontà. Si appuntò la cuffia vedovile sui capelli, divenuti grigi in pochi mesi, e disse: «Ma per me, vado subito, vado». Come se avesse veramente da vergognarsi di qualche cosa, schivava però, per via, gli sguardi della gente. Erano tanti. Tutto il paese era per l'ingiustizia, per la condanna, e s'era nascosto il marito, l'uomo che non aveva chiesto mai nulla, che non s'era mai inchinato ad alcuno. E che era lei? Una povera donna era, sbigottita da quella ingiustizia, sbigottita dalla sciagura, e si vergognava, sì, della miseria, si vergognava della veste che aveva indosso, si vergognava. Marta. Marta avrebbe dovuto starsene rassegnata e dimessa ad aspettare giustizia dal tempo. Avrebbero lavorato tutte e tre insieme, nell'ombra, e tirato innanzi alla meglio, senza andare a suscitare di nuovo tutta questa guerra. Ecco la casa del Torchiara. Salì a stento, ansimando la scala. Davanti all'uscio, prima di suonare, si nascose il volto con le mani. «È solo?» domandò per prima cosa alla serva che venne ad aprirle. «No, c'è il professor Blandino», le rispose questa. «Ah, allora aspetto qua?» «È come vuole, intanto l'annunzio». Poco dopo, il cavalier Claudio Torchiara, scostando con una mano la tenda dell'uscio e rialzandosi con l'altra sul naso le lenti fortissime da miope che gli rimpiccolivano gli occhi, chiamò: «Venga avanti, favorisca, signora». La prese per mano e la condusse davanti al canapè dello studio. La signora Agata, inchinando il capo con un sorriso mesto, sedette in un angolo del canapè. «Il professor Luca Blandino», aggiunse il Torchiara, presentandolo. «Conosco, conosco», interruppe l'uomo calvo e barbuto, porgendo distrattamente la mano alla signora che guardava imbarazzata. «La vedova di Francesco Ayala? Gran galantuomo, suo marito». Il Torchiara sospirò, rialzandosi una seconda volta sul naso, le lenti legate in grossi cerchietti d'oro. Vi fu un momento di silenzio, durante il quale la signora Agata frenò a stento le lacrime. «Com'è vero», riprese il Blandino con gli occhi chiusi, le braccia conserte, «com'è vero che la nostra condotta è per gli altri giusta o ingiusta, non in virtù della sua natura intrinseca, ma in virtù d'ordini estrinseci, come abbiamo giudicato noi Francesco Ayala, eh? Lo abbiamo giudicato col vocabolario di cui comunemente ci serviamo parlando d'obblighi e di doveri, cioè senza penetrare affatto nel codice particolare prescritto a lui dalla sua stessa natura e redatto, per così dire, dalla sua educazione, purtroppo. Così giudichiamo noi». E si alzò. «Te ne vai?» gli domandò il Torchiara. Il Blandino non rispose. Si mise a passeggiare per la stanza con le ciglia corrugate e gli occhi semichiusi, non intendendo affatto, nella sua distrazione, di quanto impaccio fosse alla signora la sua presenza e quanto sconveniente.
«Ella mi fa l'onore di questa visita per la sua figliuola, è vero, signora?» domandò piano il Torchiara, guardandola con aria di rassegnazione e di scusa per la presenza del Blandino, come se volesse dirle: «Pazienza, signora, compatirlo, ecco, bisogna compatirlo, è fatto così». Al Torchiara però non rincresceva affatto la presenza del Blandino, lo aveva anzi trattenuto apposta all'annunzio della visita per far che questa non durasse troppo
e non riuscisse soverchiamente penosa all'ottimo suo cuore sensibilissimo. E gli toccava infatti di togliere le ultime speranze a quella povera madre, ma era troppo presto, ecco, per una nomina, fosse pur temporanea, di semplice supplenza, carriera difficile, difficilissima, quella dell'insegnamento. Ecco, bisognava attendere ancora un po', ecco, sì, oh, l'avvenire sarebbe stato piano piano, ridente di belle sorprese, ecco, per la giovane maestra, senza dubbio, e come la Breganze, ah, sì, e a questa interrogazione, molto imbarazzante per l'ottimo suo cuore, il cavalier Torchiara si grattò il capo con un dito e si rialzò una terza volta sul naso le lenti. Sì, la Breganze, la nipote del consigliere Breganze, amico suo. Nessuna inframmettenza, badiamo, nessuna precedenza, soltanto questione di precedenza, ecco, non di valore, per quanto la Breganze, brava insegnante anch'essa, via, ma egli sapeva bene che il valore della giovane maestra Ayala era incomparabilmente superiore, oh sì, a Luca Blandino. Mentre passeggiava assorto nei suoi pensieri, con le mani congiunte dietro la schiena, giungevano alcune frasi a mezzo che gli facevano corrugare vie più le ciglia di tratto in tratto, e non intese nulla del penosissimo dialogo. Notò solo l'espressione d'angoscioso smarrimento e di profonda disperazione sul volto della signora Ayala, quando si alzò e chinò il capo in segno di saluto. «Uffa!» sbuffò il Torchiara, dopo aver accompagnato la signora fino alla porta, rientrando in salotto. «Non ne posso più di questa maledetta faccenda! La compatisco, povera signora! Ma che posso farci io, se la figliuola... E tu mi intendi, no? Abbiamo la disgrazia di vivere in una piccola città, dove certe cose non si sanno perdonare né dimenticare!» E non posso mica mettermi, signor mio, contro tutto il paese. Orazio sol contro Beozia, tutta. Ma e di che si tratta? Domandò il Blandino. Oh, miserie, caro, miserie, della più tremenda, quella in abito nero. Di pane si tratta. Ma che posso farci, signore Dio benedetto? Me ne affliggo, e basta. E spiegò al Blandino le ragioni della visita della signora Ayala. «Come? E tu l'hai mandata via così?» esclamò il Blandino in risposta. «Oi, ma è tutto scombussolato! Ma come, per Dio? Ma qui bisogna agire, riparare, e subito!» Il Torchiara scoppiò a ridere. «E dove vuoi andare adesso?» Il Blandino, tutto agitato, s'era messo a correre per la stanza. «Il cappello! Il cappello! Dove l'ho lasciato il cappello? La testa, la testa!» esclamò il Torchiara ridendo ancora. «Cerca la testa, piuttosto!» Lo afferrò per un braccio. «Vedi? Poi ti dicono pazzo, pazzo! Prima hai preso le parti del marito, nel duello, e adesso vuoi difendere la moglie! Ma io non giudico come voi!» gli gridò Luca Blandino. «Io giudico secondo i casi! Non mi traccio, come voi, una linea. Fin qui è male, fin qui è bene. No? Lasciami agire da pazzo. Vado a scrivere un letterone d'improperi a Gregorio Alvignani. Lui, il grand'uomo, se ne deve uscire così, dopo aver gettato nell'ignominia e nella miseria un'intera famiglia. Ma sai che le lettere gliele buttava dalla finestra, come un ragazzino? Ti saluto, ti saluto!» E il Blandino scappò via tra le risa sforzate del cavalier Claudio Torchiara. Circa 3 mesi dopo, inaspettatamente, venne a Marta un invito del direttore del collegio. La vecchia portinaia Sabetti, che aveva recato dolente la cattiva notizia della supplenza accordata alla Breganze, entrò questa volta gridando, tutta esultante: «Signorina! Signorina, l'avremo con noi, signorina bella! Tenga, legga questo biglietto!» Fu nella squallida desolazione come un raggio di sole improvviso, Marta diventò in volto di bragia. «Che felicità!» seguitava la vecchia Sabetti, gestendo con fuoco. La maestra Flori della seconda preparatoria se ne torna lassù, fuori via. Ha ottenuto il trasloco, Dio sia lodato, le ragazze rifiateranno.
Debbo recarmi in giornata al collegio», annunziò Marta con voce tremante dalla commozione dopo aver letto l'invito.
«Sì, signora», riprese la vecchia portinaia, «le vedrà che è per questo, ne sono sicura».
«Ma come?» osservò Marta. «La Flori, trasferita, traslocata,
sì signora, fortuna, le dico, fortuna per le povere ragazze, che pittima!
Con l'anno scolastico già cominciato?» osservò Marta, non sapendo che cosa pensare.
«Il Torchiara, forse», sfuggì alla signora Agata, e riferì alla figlia la visita fatta di nascosto all'ispettore scolastico. Poco dopo, mentre si vestiva per recarsi al collegio, passata la prima commozione, Marta intuì a chi doveva quella nomina tardiva, ne ebbe una scossa e sentì mancarsi a un tratto la forza ad agganciare il busto alla vita. Ricominciò la guerra, fin dal primo giorno di scuola. Già le altre maestre del collegio, oneste e brutte, zittellone, se la recarono subito a dispetto. «Gesù, Gesù! Un breve saluto la mattina con le labbra strette e via!» Un freddo, lieve cenno del capo, ed era anche troppo, un'onta per la classe delle insegnanti, un'onta per l'istituto, il mondo, sì, intrigo per riuscire, mani e piedi, ma onestamente, anzi onoratamente e sotto sotto, commentavano con acre malignità il modo con cui il direttore e gli altri professori del collegio fin dal primo giorno si erano messi a trattare la Iala e rimpiangevano quella cara maestra Flori che non avrebbero più riveduta. La Flori, che pena! Riusciti vani i nuovi e più aspri reclami delle famiglie, le ragazze, assentatesi per alcuni giorni dalla scuola all'annunzio della nomina di Marta, cominciarono man mano a ripigliare le lezioni. Ma cattive, astiose, messe su evidentemente dai genitori contro la nuova maestra. A nulla giovò l'affabilità con cui Marta le accolse per disarmarle fin dal principio. A nulla la prudenza e la longanimità. Si sottraevano sgarbatamente alle carezze, si mostravano sorde ai benevoli ammonimenti, scrollavano le spalle a qualche rara minaccia e le più cattive, nell'ora della ricreazione in giardino, sparlavano di lei in modo da farsi sentire o, per farle dispetto, accorrevano ad attorniare le antiche maestre e accarezzarle, piene di moine e di premure, lasciando lei sola a passeggiare in disparte. Ritornando a casa, dopo 6 ore di pena, Marta doveva fare uno sforzo violento su se stessa per nascondere alla madre e alla sorella il suo animo esasperato. Ma un giorno, ritornando più presto dal collegio, accesa in volto, vibrante d'ira contenuta a stento, appena la madre, Anna, Veronica, le domandarono che le fosse avvenuto, ella, ancora col cappellino in capo, scoppiò in un pianto convulso. Esaurita finalmente la pazienza, vedendo che con le buone maniere non riusciva a nulla, per consiglio del direttore s'era messa a malincuore a trattare con un po' di severità le alunne. Da una settimana usava prudenza con una di esse, che era appunto la figlia del consigliere Breganze, una magrolina bionda, stizzosa, tutta nervi, la quale, messa su dalle compagne, era giunta finanche a dirle forte qualche impertinenza. «E io ho finto di non udire. Ma quest'oggi, alla fine, poco prima che terminasse la lezione, non ho saputo più tollerarla. La sgrido, e lei mi risponde, ridendo e guardandomi con insolenza. E bisognava sentirla. Esca fuori! Non voglio uscire! Ah no? Scendo dalla cattedra per scacciarla dalla classe, ma lei s'aggrappa alla panca e mi grida «Non mi tocchi! Non voglio le sue mani addosso!
non le vuoi? Via, allora, via, esci fuori!» E fo per strapparla dalla panca, e lei allora si mette a strillare e a pestare i piedi, a contorcersi. Tutte le ragazze, tutte, si levano dalle panche e le vengono intorno. Lei, minacciandomi, esce dalla classe seguita dalle compagne. È andata dal direttore, e questi non mi dà torto in loro presenza. È rimasti soli. Mi dice che io avevo un po' ecceduto, che non si debbono, dice, alzar le mani sulle allieve. Io, le mani, ma se non l'ho toccata. E alla fine però accetta le mie ragioni. Ma Dio, Dio, e come andare avanti così? Io non ne posso più. Il giorno appresso, intanto, il padre della ragazza, il consigliere, cavaliere ufficiale Ippolito Onorio Breganze, andò a fare una scenata nel gabinetto del direttore. Era furibondo. L'obesità del corpo veramente non gli permetteva di gestire come avrebbe voluto. Corto di braccia, corto di gambe, portava la pancetta globulenta in qua e in là per la stanza, faticosamente, facendo strillare le suole delle scarpe a ogni passo. Alzare le mani in faccia alla sua figliuola. Neanco Dio poteva permetterselo. Lui, che era il padre, non aveva mai osato far tanto. Si era forse tornati ai beati tempi dei gesuiti, quando si segnava a colpi di ferula sulla palma della mano o sul di dietro. Voleva pronta e ampia soddisfazione. Ah sì? Per Dio! Se la signora Iala aveva valide protezioni e preziose amicizie, lui, il consigliere Breganze, avrebbe reclamato riparazione e giustizia più in alto, più in alto! E si sforzava invano di sollevare il braccino. Sì, signore, più in alto, a nome della morale offesa non solo dell'istituto, ma dell'intero paese. E dri, 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 strillavano le scarpe. Il direttore non riusciva a calmarlo. Gli veniva quasi da ridere. In paese si diceva che colui non era veramente il padre della sua figliuola, ma il consigliere Ippolito Onorio Breganze. Paonanzo, in volto, non poteva accontentarsi della semplice riprensione fatta a quattr'occhi alla maestra. Pretendeva, esigeva una grave, una seria punizione. A lui, adesso, non stava più a cuore soltanto la sua cara piccina, ma anche la salute morale, signor direttore, di tutto il paese scandalizzato. Non era forse a conoscenza il signor direttore di quanto era avvenuto? Non sapeva a qual donna si era affidata l'educazione delle tenere menti, delle gracili anime? È un'immoralità, tuonò alla fine con tutta la voce sillabando. Un'immoralità! O ci rimedia lei, o ci rimedio io. Vado a far reclamo formale all'ispettore scolastico. La riverisco! E cacciandosi di furia in capo, pum, il cappello a staio se ne andò. Entrava il bidello. Si diedero un inciampone così forte che per poco non si gettarono a terra tutte e due. Scusi, scusi! E dri, dri, dri le scarpe. Due giorni dopo, il direttore del collegio fu chiamato dall'ispettore scolastico. Da due mesi il Torchiara notava, costernato, il grave danno che quella nomina della maestra Iala produceva in paese alla posizione politica non ancora assodata dell'Alvignani. Signor mio, il cuore è stato sempre il gran nemico della testa, aveva ripetuto più volte a se stesso, perché si dilettava il cavalier Claudio Torchiara di formulare aforismi, intercalandovi di solito quel signor mio, anche quando gli enunziava a una donna o per solitario spasso a sé medesimo. La visita furibonda del consigliere Breganze lo aveva lanciato addirittura in un mare di confusione. Adesso, dunque, pure il municipio si sarebbe voltato contro l'Alvignani? Aveva promesso al Breganze riparo e soddisfazione, e ora invitava il direttore del collegio,
vagliando e traendo giudizio dalle opposte versioni del fatto, avrebbe scritto all'Alvignani per provvedere alla meglio e salvare all'uopo, come suol dirsi, capra e cavoli. In ultima analisi, pazienza per la capra. I cavoli, in questo caso, erano i voti con cui Gregorio Alvignani era stato eletto deputato. Il direttore del collegio, sebbene stanco ormai delle noie che gli aveva cagionate involontariamente quella maestra, difese pure Marta davanti all'ispettore per debito di coscienza.
Capisco, capisco, gli rispose il cavalier Torchiara, ma l'ingegno mio e la volontà di far bene non bastano. Bisogna pure guardare, guardare nella vita privata, la quale, signor mio, influisce, ha il suo peso e non poco sulla considerazione in cui le allieve debbono tenere la propria maestra. Mi spiego? La quale? Ma il direttore era venuto da poco in paese. Non sapeva i precedenti della maestra. Ammirato invece del grande valore di lei, credeva meritasse ogni considerazione. E ne terremo conto, certo, esclamò il cavaliere Torchiara. E come no? Ne terremo conto, tanto più che io so in che tristi condizioni versi la famiglia di lei, la quale, non dubiti, non dubiti, si provvederà con un trasferimento, per esempio, vantaggioso per la maestra, eh? Intanto, signor mio, il naso bisogna pur cacciarlo fuori dalla scuola e tener conto dei reclami del pubblico, il quale, ecco, pare tuttavia che la signora maestra, per quanto non dico di no, provocata e anche in certo qual modo scusabile, pare abbia, sì, dico, ecceduto un tantino, ecco. E già, il Breganze, signor mio, personaggio di conto, e anche nell'interesse della maestra, sarà meglio dargli qualche soddisfazioncella, ecco, perché la cosa non esca dalle sfere scolastiche. Mi spiego? Senta, facciamo così. Lei persuada la maestra Ayala a darsi per ammalata per una quindicina di giorni, via, e intanto chiami una supplente perché le alunne non abbiano a soffrirne nello svolgimento del programma, il quale, nel frattempo, si provvederà. Ecco, va bene così? E lo stesso giorno scrisse una lunga lettera confidenziale al suo caro Gregorio, scongiurandolo di far tutto il possibile per ottenere il trasferimento della sua raccomandata, causa per lui di gravissimi danni, e non si illudeva sulle difficoltà, ma a lui, all'Alvignani, dopo lo splendido discorso alla Camera dei Deputati, nella discussione del bilancio della pubblica istruzione, discorso che, d'un colpo, non per adularlo, gli aveva creato una vera posizione parlamentare, come tutti i giornali assicuravano. Nessuna difficoltà, doveva riuscire insormontabile, ecco. Per quell'anno, del resto, la maestra Ayala poteva andare come supplente nel collegio nuovo in Palermo, ecco Palermo, sì, posto vacante, e in attesa di così grave decisione, Marta fu costretta a prolungare di altri 15 giorni la sua malattia. Dopo circa un mese arrivarono due lettere dell'onorevole Alvignani, una per Marta, l'altra per l'ispettore Torchiara. Nel ricevere quella lettera, Marta provò un vivissimo turbamento. Avvilita dall'impotenza di lottare contro l'ingiustizia patente di tutti, rivoltata della punizione inflittale immeritatamente, si sentiva ormai avvelenata d'odio e di bile. Quella lettera le parve un'arma per la vendetta. Era sapientemente composta, non una anche vaga allusione al passato che potesse in quel momento urtarla, non una, ma sotto le amare riflessioni sulla vita e sugli uomini, tanta intuizione dello stato d'animo in cui ella si trovava. Meglio, meglio chiudersi in un sogno continuo, sopra le volgarità e le comuni miserie dell'esistenza quotidiana, sopra il gioco livellatore delle leggi a un palmo dal fango, rete protettrice dei nani, ostacolo e pastoia a ogni ascensione verso
un'idealità. Le diceva d'aver saputo quanto a lei era toccato di soffrire in quegli ultimi tempi e le annunziava il trasferimento e la nomina per liberarla dal fango che la attorniava. Si era presa lui, spontaneamente, questa libertà, sicuro di interpretare un desiderio che ella non gli avrebbe mai manifestato, e la pregava di lasciarlo fare, di concedere almeno che da lontano egli si prendesse cura e si ricordasse sempre di lei. Purtroppo, i mezzi che gli si offrivano per manifestare rispettosamente tutto l'animo suo erano meschini e ristretti. Un solo rammarico per Marta, per Maria e per la madre, partendo, quello di lasciare Anna Veronica. Povera Anna, faceva loro coraggio, ma in fondo al cuore era più disaiutata. Esse erano in tre e lei sarebbe rimasta sola, 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 come abbandonata tra nemici. E di nuovo per lei il silenzio, di nuovo la solitudine, i giorni tristi, lunghi, uguali. Mi scriverete però, diceva di non voler piangere e piangeva, le labbra costrette per forza a sorridere, invece di un sorriso facevano il greppo. Volle accompagnarle fino alla stazione ferroviaria a piè del colle su cui sorgeva la città e durante il tragitto in vettura non scambiarono una sola parola. Era una giornata umida, grigia, e la vecchia vettura rimbalzava sui fradici sassi dello stradone scosceso, scotendo continuamente i vetri mal connessi degli sportelli, i quali davano un frastuono irritante. Quando poi il convoglio stava per partire, Anna Veronica e la signora Agata, rimaste aggrappate l'una all'altra, soffocando i singhiozzi ciascuna sull'omero dell'altra, furono quasi strappate con violenza dal conduttore. Già la vaporiera fischiava, lì per mettersi in moto. Anna rimase col volto bagnato di lacrime e le braccia tese che si andavano lentamente abbassando man mano che il nero convoglio si allontanava. Gli occhi fissi agli sportelli del vagone in cui le tre amiche erano salite e da cui ancora fin laggiù si agitavano in saluto i fazzoletti. «Addio! Addio!» mormorava quasi a se stessa, agitando il suo, l'abbandonata.
Avete ascoltato L'esclusa, un romanzo di Luigi Pirandello, adattamento e messa in voce di Gaetano Marino, per quartaradio.it. Capitolo 4.